Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Allora, oggi parliamo di una serie che sta spopolando, si chiama Baby Reindeer, ed è quindi Piccola Renna, ed è una serie di cui tutti parlano, persino Stephen King oggi sul Times ne ha parlato, e è una serie che voluta, scritta e credo anche diretta da Richard Gadd, che anche la interpreta, e che racconta la sua storia, la storia di una persona stalkerata, la storia di una vittima. Ed è proprio questo che racconta in questa serie, cioè chi è la vittima? Ed è questo che ci affascina di questa storia, anche se lascia dei buchi di comprensione nella nostra mente, perché ormai siamo abituati ad avere la lavagna dei buoni e dei cattivi, una lavagna che qui non si può proprio fare, a dir la verità. Il pregio di questa serie è ciò che ci disturba, e cioè il fatto che sembra fatta per riuscire a dire qualcosa sulla partecipazione della vittima, una partecipazione ovviamente inconscia, al suo essere vittima, una partecipazione però senza la quale nessuno stalkeraggio è possibile. Questo è il punto di questa storia. Quindi iniziamo subito con la questione tecnica sulla vittimologia, altrimenti non si capisce nulla. Faccio un breve riassunto. Praticamente lui, appunto Richard Gadd, vede entrare nel bar dove fa il barista, vede entrare Marta è un ex avvocato molto importante che però era già stata, come dire, denunciata per stalkeraggio, e quindi non fa più l'avvocato ed è una persona mentalmente disturbata, ma come molti mentalmente disturbati, con un grande fascino, una grande simpatia. È una donna corposa, una donna che incute, ha una certa personalità, corposa anche piuttosto grassa, possiamo anche dire che è obesa. Incute ha una certa, come dire, personalità che lui subisce, e questo si capisce fin dalla prima scena del film. Allora, poi naturalmente lui durante tutto il film poi racconta anche i dettagli di quello che gli è successo, cioè prima di incontrare Marta lui ha subito uno stupro da un produttore televisivo. E vedremo come tutta questa storia è una storia che viene da lontano. Allora, riprendo sulla questione della vittimologia, dell'essere vittima, perché altrimenti questa serie non si capisce. È bene vederla tenendo presente la questione. Allora, al limite uno dice, ma io mi guardo la serie e me la godo così senza capire, però insomma forse è meglio capire, no? Allora, c'è una differenza sostanziale tra la vittimizzazione primaria, cioè quella che un soggetto opera su un altro soggetto rendendolo oggetto, cioè ti faccio oggetto, ti rendo vittima di un evento traumatico criminale, stalkeraggio, ghosting, fino fino al femminicidio, no? E poi c'è la vittimizzazione secondaria, che non è quella che normalmente si dice, cioè si usa questa parola della psicanalisi o della psicologia, vittimizzazione secondaria, per dire, ah no, non diciamo che la vittima è responsabile, altrimenti la rendiamo ancora più vittima. Non è questo il punto. La vittimizzazione secondaria è ben altro, è qualcosa di molto più sottile. Che cos'è? La vittimizzazione secondaria è quando il soggetto entra in relazione con la sua stessa esperienza, con la sua storia, che è esattamente quello che racconta la nostra piccola Renna, cioè il nostro Richard Gadd. Allora, che cosa significa questo? Significa che nella vittimizzazione secondaria la vittima può dirsi qualcosa della sua propria posizione di oggetto dell'altro. Allora lui diventa soggetto potendo dire qualcosa. Nel monologo finale, dove lui racconta tutto, quando è sul palco e si toglie un po' le insegne del comico, lì lui può dire tutto. E che cosa dice? Cos'è successo? Perché il problema è questo, che lui spiega benissimo che la sua vittimizzazione non è nata con Marta. Marta è una della serie, ma dov'è nata? È nata prima forse. Quando è che lui si è fatto oggetto dell'altro? Quando è iniziato? Ci si potrebbe chiedere con la madre, ma non si sa perché, forse sì, forse no, finché non si arriva alla scena finale, no? Non si sa perché va bene, sappiamo che spesso, no, le vittimizzazioni secondarie partono da un plus materno, ma c'è una cosa peggiore qui per lui, cioè c'è un padre che è un padre morto, non morto nel senso fisico, ma un padre che ha tenuto un segreto, è un padre che ha tenuto un segreto, che è quella la chiave di tutta la posizione del nostro, della nostra piccola reina, del nostro protagonista. Cioè, che cosa succede? Quando lui fa quel monologo finale, che probabilmente vale tutta la serie, che cosa fa? Si riprende una dignità. È questo quello che noi dobbiamo fare anche come terapeuti. Quando mi arriva qualcuno che è stato vittima, per prima cosa io la devo spostare dalla posizione della vittima. E come faccio? Devo ridare al soggetto il pallino in mano della sua vita. È quello che si fa in questa serie anche, no? Ed è questa la mia lettura di questa serie. È un ridare dignità, quindi non è più un oggetto che passa da uno stalker all'altro, no? Ma non è una pallina che passa da uno stupratore all'altro. Devi vittimizzare la vittima e ridare al soggetto dell'esperienza traumatica la dignità di parlare di quell'esperienza e la dignità di dire che perché io non sono andato, perché io sono andato a ricercare Marta dopo che sapevo che lei era malata di mente, dopo sapevo che lei mi mandava 200 mail al giorno, dopo che mi aveva così invaso la vita, perché la vado a cercare? La vado a cercare e vado a far l'amore con lei, proprio io che lei non è nelle mie corde erotiche, eppure faccio questo. E poi perché quando il produttore televisivo lo stupra e lo droga e gli fa perdere coscienza e lo stupra e lui sa quello che gli è successo, perché lui non se ne va? Lui lo dice: io potevo andarmene, non me ne sono andato. Allora, finché tu sei nella posizione di oggetto di qualcuno, non puoi andartene. Allora, naturalmente questo è tutto un podcast di spoiler, dove c'è lo spoiler, evidente, no? Se no, io non sono mica un promoter del film, sono un'analisi, no? Faccio un'analisi di questo film, di questa serie. Allora, quindi, cosa fa? Lui è nella ripetizione, Marta è una ripetizione, la dipendenza è una ripetizione, il primo stupro con il produttore televisivo viene da lontano, quando lui, e questa è la scena clou che vi racconto, quando lui davanti al padre e alla madre seduti sul divano, loro due seduti sul divano, lui di fronte a loro, e lui gli dice: non ho voluto dirvi niente di questo perché non mi sarei sentito un uomo. Il padre, dopo un momento di silenzio, dice: sono forse meno uomo. E gli dice: io sono cresciuto in una scuola cattolica. E qui si svela tutto. E qui si svela tutto di questo ragazzo. Si svela tutto del suo essere oggetto dell'altro. Cioè c'è un segreto C'è un segreto che non viene rivelato, i segreti familiari passano, ci sono persone che sognano i campi di concentramento pur non avendo mai saputo che i loro nonni erano stati internati nei campi di concentramento, perché era il segreto di famiglia, perché nessuno vuole parlare di quello che ha subito, nessuno lo vuole fare in famiglia e quindi questi segreti passano. È anche il segreto del padre. Questo è il concetto di questa serie, non la stalker cicciona, ma perché l'abbiamo fatta cicciona, perché dobbiamo... una donna stalker... Non è questo il punto, ragazzi, questo è solo, diciamo, l'orpello, è quello che è successo dopo, è la fine della storia, ma noi per capire la fine di una storia dobbiamo capire l'inizio della storia, e la storia è questa, e la storia è questa, la storia è il segreto del padre. Che lì, seduto, rigido forse anche, confessa con quattro parole: sono forse meno uomo. Quattro parole: sono forse meno uomo. Dicendo: è stata la mia storia, quello che ti è successo è stata la mia storia. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it